Non ci vedevamo da 20 anni, ma il primo argomento messo in piazza è stato quello dei lavori della metropolitana ai Colle Aminei, che hanno luogo proprio sotto la casa di Lello Cosa, e lui non ce la fa più a convivere con i martelli pneumatici. Che meraviglia! Ma che gradasso insopportabile che sono stato in gioventù! Trattavo con sufficienza questi esseri umani qui ora davanti a me, che invece sono ed erano di una bellezza e di una grazia sconfinate. Avevo delle ambizioni all'epoca e pensavo che la realizzazione di esse passasse anche attraverso la soppressione sistematica della loro personalità. Sono stato imperdonabile, come quando uccisi Beatrice in mezzo alle scale. Lo stesso tipo di delitto, credetemi, nessuna differenza. La morte dei corpi non ha più valore della morte delle idee e della morte della schiettezza di questi ragazzi incantevoli. È talmente autentico quello che sto dicendo che sento l'esigenza di esternarlo papale papale, e infatti dico, ragazzi, io mi devo scusare con voi. Si ammutoliscono, io provo a proseguire, e ora vi spiego anche perché vi devo chiedere scusa. Ma Jenny mi interrompe. Per stupirmi ancora una volta con la sua capacità animale di afferrare sempre gli uomini in pochi istanti. Infatti dice: No, Tony, non ci devi spiegare. Lo sappiamo perché vuoi chiederci scusa. Tu pensavi che fossimo meno importanti e interessanti di quello che credi adesso. Mi ha lasciato senza parole. Quando parla, si trasforma in un'enciclica di buonsenso. E dato che la sa ancora più lunga, aggiunge: Invece ora l'hai capito che tu, io, tutti qui. Siamo tutti degli autentici geni. Chi sono i geni? Chiede Gino. E Jenny risponde senza difficoltà. I geni sono quelle persone che ci stai a fianco senza nessuno sforzo. Ecco chi sono i geni. Ci lascia come sempre senza parole. E c'ha ragione da vendere. Loro sono dei geni di sicuro. Io mi lascio volentieri mettere dentro, ma non ne sono affatto sicuro. Ma è sempre così l'interpretazione dell'essere umano. Si è sicuri del prossimo, mica di se stessi. Perché con il prossimo puoi permetterti il lusso di schematizzare, di sceneggiare, di romanzare e di proiettare fantasie perfette che non ti sono mai appartenute. Sono emozionato fino alle lacrime. Loro lo sanno anche se non lo vedono perché c'è un buio totale. La luna se n'è andata a fare in culo altrove in questa notte che saluta sì una data storica, ma non si sa cos'altro. E ti affaccia al nuovo millennio nel peggiore dei modi, col buio. Ma è notorio, le schiarite non coincidono mai con i simboli. Rino parla. D'altro canto, la lunghezza infinita della puzzetta di Titta lascia credere che ci sia davvero del genio in lui. E giù altre risate poderose e durature. Poi io, Jenny, che hai combinato poi con quella storia dell'eroina? E lui, candido, come se dicesse di passargli il sale. Ho tolto di mezzo, Tony. Non ci si stanca solo della realtà, ma anche dell'irrealtà. Io dico nel mezzo di una sincerità sconosciuta a me stesso. Come sono contento, Jenny. È la prima volta che sono davvero contento per qualcun altro. Poi Titta fa una cosa bellissima e inaspettata. Si alza in piedi di scatto, come attraversato da una leggera fretta, e inspiegabilmente nervoso rispetto al suo carattere che conosciamo, dice energico: Ragazzi, che bello stasera. Qui noi a fottercene di tutto. Promettetemi una cosa. Che noi saremo sempre amici per il resto dei giorni che ci rimangono. Promettetemelo adesso. Sto piangendo come un bambino piccolo. Jenny sta piangendo come un bambino piccolo. Anche Gino, Rino e lo stesso Titta. Stiamo piangendo tutti all'unisono come bambini piccoli, cioè senza nessuna vergogna. Perché siamo tutti sulla stessa barca, una bellissima, elegante barca di legno, lo yacht dell'amicizia. E infatti ci abbracciamo con una voracità che neanche a 16 anni di fronte al primo amoretto. E ce lo diciamo in faccia quasi aggressivi gli uni con gli altri. Ci diciamo: promesso, 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 promesso. Un vortice di emozioni perseveranti e inarrestabili, troppe, quasi ai limiti della nostra stessa sopportazione. Infatti ci ricomponiamo, torniamo ad abbandonarci sdraiati sulla sabbia bianca e buia. Io mi accendo una leggera e spalanco una nube di fumo contro il cielo invisibile. E poi dico: ragazzi, ragguagliatemi. Cosa mi sono perso in questi 20 anni? Jenny attacca per primo. I telefoni cellulari, un cumulo di musica di merda, i televisori al plasma, la TV primata prima e la TV via cavo poi, Gli analgesici per i miei denti che non mi placavano il dolore perché mi facevo troppa roba e quella inibisce l'effetto degli antidolorifici. Un mare di riviste porno e di riviste patinate che non raccontavano un cazzo. Solo top model del cazzo in copertina e nelle pagine interne. Plotoni di vegetariani che rompevano i coglioni. La progressiva e imperdonabile morte dei negozi di dischi. Prima ancora la morte dell'LP. Le lampadine a basso consumo che fanno una luce e merda. Il primo torero non spagnolo, un italiano, un ex garage napoletano di nome Attilio, che poi è entrato in coma, mica per colpa del toro, è scivolato nel bagno e ha battuto la testa contro un bidet. Aveva cominciato dietro anticipo miliardario a scrivere la sua autobiografia, era arrivata una notte in un garage in cui decise di partire. L'IKEA e i mobili tutti uguali nelle case da Toronto fino a Mogadiscio, il cambio di una classe politica corrotta con una nuova ugualmente corrotta ma più volgare. Il tonno fresco col sesamo su tutte le barche degli arricchiti, il sesamo tra i denti e dunque il boom del filo interdentale, i cinesi a tonnellate nei quartieri vicino alle stazioni, le golf ucraine, dominicane, di Silon, della Bielorussia, rumene, albanesi, marocchine. Popoli che sono arrivati qui in massa cercando un po' di pane e invece li hanno messi a raccogliere i pomodori sotto a dei soli giallissimi, nel frattempo diventati tropicali, e a pulire i culi sfilacciati dei moribondi. Possono essere tremendi i culi dei moribondi per 600.000 lire al mese. Poi lo capisci che qualcuno prende e ti spara dentro al vicoletto, gli dai torto, ma senza convinzione. Ti sei perso Rino, che ha fatto 13 al totocalcio, ma poi una settimana dopo ha capito che non aveva giocato la schedina e voleva morire davvero, non per scherzo. Mentre Gina ha partecipato a un quiz alla RAI e pronunciando esclusivamente un numero e una parola, 2.927 fagioli, ha vinto 16 milioni che ha speso per fare 3 verande abusive che poi gli hanno fatto abbattere. Caso più unico che raro di applicazione della legge, perché lo sai, no? Il paese non tollera la fortuna, solo la furbizia. È una questione di educazione della nazione. Ti sei perso terremoti, inondazioni, ti sei perso i suicidi di imprenditori e uomini politici che pensavano che andare in carcere non stesse bene, un atto di maleducazione nei loro confronti davvero intollerabile. Dov'è finito il rispetto e l'ammirazione per l'eterno traffichino? Ti sei perso i computer sparpagliati ovunque che hanno davvero rotto il cazzo. Insomma, ti sei perso una serie di cose, ma non sono sicuro che poi te le sei perse veramente. Poi attacca Gino. Tony, ti sei perso lo sviluppo delle vite di persone che conoscevi. Io mi galvanizzo, pensare che non ci avevo proprio pensato, e dico, giusto, ragguagliami su tutti, Gino. È quello. Tua moglie. È uscito fuori che in realtà aveva un amante già quando stava con te e 2 giorni dopo che te ne sei andato ha fatto una corsa a casa sua. Ma dopo un mese quello è morto e lei ha ereditato solo una montagna di debiti. L'hanno assediato i creditori. E allora lei si è ficcata su un treno e se n'è scappata senza neanche sapere dove stesse andando. Ma forse lo sapeva perché è scesa a Francoforte. Infatti sembra che di nascosto a te studiasse il tedesco, va a capire perché. E da quel momento non abbiamo più avuto notizie di lei. E tua figlia, una tembra d'acciaio quella ragazza, se n'è sbattuta le palle di quanto pazzi siete stati tu e tua moglie. E se n'è andata a Parigi e ora fa la disegnatrice di moda. E si è fidanzata con una ragazza belga e una volta l'ho vista in televisione che dava un'intervista e ha detto glaciale, come in un verbale, sì, i miei genitori sono morti in un brutto incidente. Poi è stato il turno di Lello. Quell'amica tua, Rita Formisano, un giorno ha aperto la finestra e si è buttata dal quarto piano in vestaglia. È atterrata sul tendone del fruttivendolo, non è morta, però è rimasta paralizzata su una sedia. Quando le hanno chiesto perché lo aveva fatta, ha risposto semplicemente che i ricordi si erano fatti insopportabili. Però dopo il tentato suicidio è cambiato qualcosa. Ha smesso di fumare. Il figlio, Alberto, non ha neanche 30 anni, ma è stato arrestato già 3 volte, sfruttamento della prostituzione. A questa notizia non posso lasciarmi sfuggire un sorriso. Si aggiunge Rino Pappalardo. Mimmo Repetto, il tuo maestro e anche il mio, si fa fatica a credere, ma è ancora vivo. Ha compiuto 100 anni 2 mesi fa, eppure la sorella è viva, ne ha 102. Roba dell'altro mondo, la longevità. Vivono immobili, nel tinello. Lei non parla più, solo qualche volta, se si sente in forma, sputa a terra. Lui pure è come muto, ma tutte le mattine dice faticosamente una frase alla cameriera rumena. Impiega 10 minuti per pronunciare queste poche parole, sempre le stesse. Dice, per l'ultima volta nella vita, ti prego, Mi cucineresti gli gnocchi di patate, come li faceva mamma? A questa frase pare, ma io non so se ci credo, che la cameriera rumena pianga, sempre. Perché lei non ci riesce a farli gli gnocchi. Le capitano sempre le patate che fanno un sacco di acqua e anziché la pasta cresciuta, la poveretta si ritrova tra le mani una pozzanghera. Eppure la sorella di Mimmo, che non parla, non vede, non ci sente più, pare che a queste parole inspiegabilmente inizia a piangere sommessamente. Insomma, sono stato ragguagliato. E cerco di non pensare a tutto quello che mi è stato detto, altrimenti mi si aprono voragini senza la terraferma alla fine. Ora invece silenzio. Solo il rumore lento e costante delle onde. Poi dico, Titta, è tu che mi racconti? Non arriva nessuna risposta. Questo cazzone si addormenta sempre quando cominciamo a divertirci un po'. Sempre questo ha fatto, da quando lo conosco, dice Jenny risentito. Ma in realtà è nell'aria. Certe cose le percepisci in automatico. La serata sta finendo, è stata bellissima. Ma la stanchezza vuole il sopravvento. E io sono bersagliato dal jet lag, così che ci solleviamo pigri dalla sabbia e facciamo per avviarci. Non prima di scrollarci quella sabbia fina da fin dentro le mutande, i piedi e le ascelle. Lello scuote Titta. Voglio, e ora? Torniamo dal riccone sfondato che ti ha preparato una stanzetta calda calda tutta per te. Ma Titta non si muove. Titta, è rotto cazzo, svegliati! Insiste Lello. È un attimo. Poi lo capiamo tutti insieme nello stesso momento. Perché siamo e sempre saremo un gruppo. Lo capiamo solo adesso che ancora una volta non è stata una bella serata. Lo dimentichiamo sempre e poi lo ricordiamo di nuovo. Ancora e ancora una volta che questa cazzo di vita fa sempre ininterrottamente, ottusamente, sempre lo stesso giochetto del cazzo. Ti dà un poco di gioia e subito dopo te la toglie. Anche stanotte così. Qui e in tutto il mondo. Allora siamo tutti fermi e infreddoliti. Si è alzata pure una brezza leggera che suona come un venticello pallido e cadaverico. E allora sono o non sono il leader me la prendo io quella responsabilità atroce e penosa. Devo. Sì, me la prendo io. Perché poi col tempo lo capisci e non si può fuggire sempre. Bisogna guardare in faccia tutte le cose, una per una. Non per capirle, ma per subirle. Con un briciolo di dignità. Perché tanto sarà così, le cose ti raggiungono. Allora mi avvicino a Titta steso a terra. Gli porto la mia mano sul cuore. E ma quella non batte più, il cuore. Il cuore di quel genio di Titta si è fermato nel sonno. Per non disturbare l'atmosfera della serata. La morte se l'è venuta a prendere. Chissà quante volte era venuto e non l'aveva trovato. Stava in tournée. Ma non fa niente, Titta. La morte non fa proprio niente quando poco prima, fortunatamente, tutti insieme, ti avevamo promesso che saremmo rimasti per tutto il resto della vita, i due amici.